Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso il luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Un Vangelo brevissimo, e per uno che predica è troppo breve. Ma la Chiesa ci invita a soffermarci su queste poche parole, questi pochi versetti, perché sono essenziali, sono densi di significato. Tanto l'invito a riposarsi, non serve che se potessimo fare 2 mesi di ferie le faremo tutti senza consiglio di nessuno. C'è qualcosa di più. La prima frase importante è: si tornarono dalla missione, contenti, e si riunirono intorno a Gesù. Queste parole ci preparano a quelli di domenica prossima, che sono i pani moltiplicati, il tema dell'Eucaristia. Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù che invitava i suoi ad andare a guarire. Gesù li ha invitati a guarire dal male. Chi segue Cristo ha il potere di vincere il male. Ed è lo stesso potere che ha Dio, che è il potere di amare, perché questo fa guarire. Ma domenica scorsa Gesù li ha chiamati per la terza volta. La prima volta, dico queste cose, perché il Vangelo è una catechesi, è un camminare lentamente e capire che dobbiamo capire queste cose. È il Vangelo di un catecumeno, di uno che si prepara al battesimo. La prima chiamata era a seguirlo, venite, lasciarono tutto e lo seguirono, seguirlo. La seconda chiamata è, li chiamò 12, li portò su un monte perché stessero con lui, stare con lui. E la terza chiamata è andate in missione. Questa è la prima mandata in missione, quella vera sarà dopo Pasqua. Il vero annuncio che i discepoli faranno saranno dopo che loro stessi hanno sperimentato la misericordia. Prima dicevano cose non proprio esatte. Questo non è una cosa privata. La fede, io ho la mia fede, come se fosse una cosa. No, no, non funziona così. C'è una fede che ti invita a stare con lui, a stare, ad avere intimità, avere familiarità con l'ascolto. Quando Gesù gli hanno detto: tua madre ti sta cercando, i tuoi fratelli ti cercano, Gesù ha detto: chi sono i miei fratelli, chi è mia madre? Sono coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Ciò che ci rende intimi, familiari, è l'ascolto della parola. Per andare, la Chiesa è questo. La Chiesa è fatta da persone che scoprono la fede, escono dalla folla, come dice il Vangelo, uscire dalla folla che significa anonimato, e diventare popolo, popolo nuovo, persone che hanno la propria identità e diventano popolo e hanno come punto di riferimento l'unica voce che è la sua, che è il pastore. Questa è la cosa fondamentale che bisogna capire. Queste cose facciamo fatica perché poi le cose sono personali, sempre più individuali. Fare le cose insieme, sentirci chiesa, c'è sempre un po' di disagio. E quel disagio nasce dal fatto che ci sono gli errori, la chiesa, quella. Ma il male c'è anche a casa nostra. Non perché non c'è più la casa, non c'è più la famiglia. E la chiesa avrà sempre i suoi limiti, avrà sempre i suoi scandali, fin dall'inizio. Noi siamo persone che seguiamo lui, ci troviamo e stiamo sotto la parola. E poi celebriamo l'Eucaristia, impariamo a condividere. Man mano che cresciamo, dovremo capire che noi stiamo crescendo nella fede, se capiamo queste cose. Quando cominciamo a capire che stare sotto la parola è l'unica cosa importante, celebrare l'Eucaristia insieme è l'unica cosa che conta. Se non capiamo questo, probabilmente hanno sbagliato a insegnarci le cose. Forse hanno sbagliato i preti a insegnarle. Io ricordo sempre da bambino le cose che mi fanno ancora rabbrividire a pensare. Mi ricordo come normale, in questi paesi dell'Alto Adige, che molta gente è stata dimessa fino all'offertorio, specialmente gli uomini. Le donne stavano dentro. Gli uomini entravano dopo l'offertorio. Perché educati che la messa vale quando il prete scoperca il calice. E penso, com'è possibile che hanno insegnato una cosa del genere? E non erano mica tutti stupidi nel passato, no? Com'è possibile? La parola, un rito religioso, quasi qualcosa di magico. Non erano stupidi, ma evidentemente alla fine si entrano certi meccanismi e non si capiscono più le cose. Diventa normale anche quello che non è normale, anche la perversione. Oggi pensavo una messa senza la parola, per quanto possa stufare la predica, può esserci una messa senza la parola? Questo è il primo insegnamento. I discepoli vanno, mandati da lui, tornano e parlano con lui, non tra di loro, con lui. E le missioni, la missione è andata bene. Dal Vangelo di Luca sappiamo che hanno avuto un grande successo. Adesso tornano e dice il Vangelo, Gesù li chiama in disparte perché sono stanchi. Li chiama in disparte. Questa è una cosa molto importante. Non è che li invita soltanto anche a riposare, certamente. Ma Gesù vede in questa situazione, la gente che corre, vede il pericolo di essere sommersi. Il pericolo di lavorare tanto, le cose vanno, lavoriamo, e alla fine si perde il punto di riferimento. Si fanno le cose anche senza senso, si fanno perché bisogna farle. E Gesù dice, no, bisogna fermarsi. Questa è una cosa molto importante. Importante perché Gesù non è un datore di lavoro, è come una madre. Non mette al centro il programma, ma la persona. Prima ci sono io. Prima ci sei tu, dopo c'è il progetto ecclesiale o pastorale. Non è che il progetto è più importante di me. A volte penso quante persone, anche le sento anche, no? Che sono frustrate. Hanno fatto di tutto e alla fine la frustrazione. Hanno dato la vita per non avere niente. E questa è una brutta cosa. Se uno ci domanda di sacrificarci, prima ci sono io, dopo c'è il progetto. L'ammalarsi di nervi non è un segno di amore e di fede. È un segno che qualcosa non va. Ecco come Gesù dice, bisogna fermarsi. Avere un centro, l'ho detto tante volte, è importante questo centro. Ricordarsi qual è il nostro compito. Ricordarsi la nostra esperienza. Altrimenti si va in crisi, si va fuori di testa. E poi ho fatto. È vero che dobbiamo dare la vita, ma non perché esasperati, dar la vita perché consapevolmente vogliamo darla. È una cosa molto importante da capire questa, perché qui sta il vero pericolo. Ed è interessante vedere che nel momento in cui Gesù dice fermatevi, le cose vanno meglio. C'è ancora più gente che corre, noi più facciamo e c'è meno gente. Fermatevi, la gente aumenta. È come se dovessimo capire, o dovevano capire i discepoli, quella famoso insegnamento delle parabole del seminatore, il seme. Dobbiamo seminare, poi non puoi fare niente. Devi aspettare che cresca. Quello che succede sotto non lo sai. Tu devi continuare con questa fiducia. È importante imparare la nostra fede, alla fine è un modo di concepire la vita. Non è fare pratiche religiose, è un modo di concepire, di fidarsi, di affrontare le cose in una certa maniera. Sapendo che non ci promette tutto, ci promette io sono con te. E l'ultimo pensiero, anche questo significativo, Gesù va in disparte. Mentre va in disparte, alla fine, lui non può andare in disparte. C'è la folla. E queste cose vengono scritte perché i discepoli guardino, vedano e si lasciano educare da lui. Noi dobbiamo avere gli stessi, come dice San Paolo, gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, che pur essendo si fece debole. Gesù vede la folla, ed è un verbo usato poche volte, ebbe compassione, vuol dire è qualcosa che lo prende allo stomaco. Compassione vuol dire utero, viscere. Gesù guarda la folla, più che affamata, dispersa, senza pastore, senza guida. Quello che capita oggi, qual è il punto di riferimento che abbiamo oggi? In generale, a parte uno che segue Cristo, ma altrimenti, qual è il punto di riferimento? Siamo pecore senza pastore, c'è una fame di senso, di un punto di riferimento. Gesù ebbe compassione. E per dire questo atteggiamento che il cristiano, il credente deve avere. Uno va in ferie, si diverte, ma non può non guardare ed essere presi allo stomaco da tante situazioni, farsi carico. Poi non posso fare chissà che cosa. Posso fare una briciola, ma non posso essere indifferente a certe situazioni. Quello che è successo in Germania, per esempio. Non possiamo, è possibile non essere presi da compassione? Perché capita lì, ma può capitare un'altra parte, può capitare anche qua. Questo è il cristiano. Seconda lettura, no? È stata tolta di mezzo la separazione. Non c'è pagano, ateo, cristiano. Siamo in questa situazione, dobbiamo avere questa compassione per la realtà umana.